Capitolo 36. Entusiasmo. Cominciai la mattina seguente con un'altra immersione nel bagno romano e poi partii per Highgate. Non mi sentivo per nulla scoraggiato. Non temevo più gli abiti frusti, non pensavo più ai bei corsieri. Il mio modo di considerare il nostro disastro era mutato. Era mio dovere dimostrare a mia zia che non ero un egoista e un ingrato, indegno della sua bontà e della sua generosità. Era mio dovere d'andare al lavoro, facendo tesoro della penosa disciplina dei miei primi giorni, con cuore fermo e risoluto. Era mio dovere di brandire la scure del boscaiuolo e di aprirmi la via attraverso la foresta delle difficoltà, atterrando gli alberi finché non fossi giunto ad ora. E andai innanzi a passo di corsa, come se potessi far tutto semplicemente correndo. Quando mi trovai sulla strada a me familiare di Highgate, con uno scopo diverso da quello con cui l'avevo percorsa altre volte, che era stato di piacere e col quale in mente l'avevo sempre associata, mi parve che tutta la mia vita fosse completamente mutata. Ma questo non mi scoraggiò. Vita nuova, propositi nuovi. Grande sarebbe stata la fatica, impareggiabile la ricompensa. Dora era la ricompensa e Dora si doveva conquistare. Mi eccitai tanto che mi dispiacque alquanto di non aver già l'abito frusto. Volevo già essere occupato ad abbattere gli alberi nella foresta delle difficoltà in circostanze che provassero la mia forza. Avevo quasi intenzione di chiedere a un vecchio, che aveva le lenti di fil di ferro e rompeva le pietre sulla strada, di prestarmi un po' il martello e lasciarmi cominciare a scavare nel granito un pensiero per Dora. Mi esaltai e mi scaldai tanto, andando innanzi quasi senza fiato, che mi parve che mi fossi occupato a guadagnare non so quanto. In quella condizione entrai in un villino che era da appigionare e lo visitai minutamente, perché sentivo la necessità di essere pratico. Sarebbe convenuto a me e a Dora meravigliosamente. C'era un giardino davanti, in cui Jip avrebbe potuto correre e abbaiare ai rivenditori girovaghi attraverso lo steccato, e una magnifica camera in alto per mia zia. Ne uscii più fervido e più veloce che mai, e corsi fino a Highgate a un passo tale che arrivai un'ora prima del tempo stabilito. Approfittai di quell'ora per riposarmi e raffreddarmi un poco, in modo da essere presentabile. Mia prima cura, dopo aver gironzato lì attorno, si fu di trovare la casa del dottore. Non era dal lato dove abitava la signora Steerforth, ma precisamente nel punto opposto della cittaduzza. Fatta questa scoperta, tornai, obbedendo a un'attrazione alla quale non seppi resistere, in un vicolo attiguo a quello della casa della signora Steerforth, e mi misi a contemplare l'angolo del muro del giardino. La finestra della camera di Steerforth era perfettamente chiusa. Le porte della serra erano spalancate e Rosa Dartle camminava a testa scoperta, a passo rapido e impetuoso su e giù per un viale di ghiaia sull'orlo del prato. Ella mi fece l'impressione di un essere selvaggio, che stesse trascinando la sua catena sempre sulla stessa via, consumandosi il cuore. Mi ritrassi pianamente dal mio posto di osservazione e, fuggendone, col rammarico d'esservi andato, gironzai senza scopo fino alle 10. Non c'era in quel tempo a dirmi l'ora la chiesa dal sottile pinnacolo che si leva adesso sulla vetta della collina. Una vecchia casa di mattoni rossi, che serviva da scuola, era allora in quel punto, e mi fece l'impressione che dovesse essere veramente piacevole andare a scuola lì dentro. Quando mi avvicinai al villino dei signori Strong, un bel edificio antico per il quale, a giudicare dalle riparazioni e dagli abbellimenti che sembravano appena finiti, s'era dovuto spendere una bella sommetta, vidi in un lato del giardino passeggiare il dottore, ancora con le uose, come se non avesse mai smesso di passeggiare dai giorni in cui io andavo a scuola da lui. D'attorno aveva ancora i suoi vecchi compagni, perché c'erano una gran quantità d'alberi dappresso e due o tre cornacchie che saltellavano sull'erba, andandogli dietro, come se avessero un incarico ufficiale dalle cornacchie di Canterbury di sorvegliarlo diligentemente. Convinto che attrarre la sua attenzione da quella distanza era impresa assolutamente disperata, mi feci ardito di aprire il cancello e di andargli dietro, in modo da incontrarlo di fronte nel momento che si sarebbe voltato. Voltatosi, si mosse verso di me, mi guardò pensoso per qualche momento, certo senza riconoscermi, e poi, con un piacere vivissimo dipinto sul volto benevolo, mi prese per ambo le mani. «Ebbene, mio caro Copperfield», disse il dottore, «sei diventato un uomo. Come stai? Sono veramente felice di rivederti. Ma che bella cera che hai. Sei assolutamente... Sì, cielo benedetto. Gli domandai notizie della sua salute e di quella della signora. Oh, caro, sì, disse il dottore. Annie sta molto bene e sarà tanto contenta di rivederti. Tu sei sempre il suo diletto. Me l'ha ripetuto ieri sera quando le mostrai la tua lettera. E... sì, certo. Ricordi Jack Maldon?
Perfettamente, signore.
Naturalmente, disse il dottore. Certo, anche lui sta piuttosto bene.
È ritornato in patria, signore?
Chiesi. Dall'India? Disse il dottore.
Sì, Jack Maldon non poteva sopportare quel clima, caro mio. La signora Markleham... Ti ricordi mia suocera, la signora Markleham?
Dimenticare il vecchio soldato, e in così breve tempo.
Mia suocera, disse il dottore, era in pensiero per lui, poveretta. Così l'abbiamo fatto tornare a casa e gli abbiamo procurato un posticino molto più conveniente.
Conoscevo abbastanza Jack Maldon per arguire da questo cenno che nel nuovo posticino non c'era molto da fare e si guadagnava abbastanza. Il dottore, camminando su e giù con la mano sulla mia spalla e il suo viso gentile rivolto al mio con aria incoraggiante, continuò.
Ora, mio caro Copperfield, possiamo parlare della tua offerta.
Non c'è dubbio che mi ha fatto un enorme piacere, ma non credi che tu possa far meglio? Tu ti segnalavi, lo sai, alla mia scuola. Tu hai qualità che ti porteranno lontano. Tu hai messo delle fondamenta che potranno sostenere qualunque edificio. E non è un peccato dare la primavera della tua vita a una meschina occupazione qual è quella che posso offrirti io? Mi esaltai di nuovo ed esprimendomi, temo, in uno stile quasi lirico, insistei fortemente nella mia domanda, ricordando al dottore che avevo già una professione.
«Bene, bene», disse il dottore.
«Questo è vero. Certo, giacché hai già scelto una professione e ora sei occupato a studiarla, è diverso. Ma, mio buon amico, che cosa ti fanno 70 sterline all'anno?»
«Raddoppiano la nostra rendita, dottor Strong», io dissi.
«Veramente», rispose il dottore. «Chi l'avrebbe mai detto?» Non che io intenda che l'onorario debba essere strettamente limitato a 70 sterline all'anno, perché ho sempre pensato di fare anche un regalo a quel giovine amico che avrei così occupato. Indubbiamente, disse il dottore che continuava a passeggiare con la mano poggiata sulla mia spalla, ho sempre messo in conto una gratificazione annuale.
Mio caro maestro, dissi semplicemente e senza frasi, io ho con voi dei debiti di riconoscenza che non potrò mai saldare.
No, no, interruppe il dottore. Che dici mai?
Se voi vorrete occuparmi nelle ore che ho disponibili, la mattina e la sera, compensandomele con 70 sterline all'anno, mi farete un piacere che non saprò come esprimervi.
Veramente, disse il dottore ingenuamente.
Pensare che così poco possa significare tanto.
Veramente.
E quando tu potrai trovar di meglio, mi prometti di pigliarlo? Mi dai la tua parola?
Disse il dottore, che aveva sempre fatto gravemente appello all'onore di noi ragazzi.
«Vi do la mia parola, signore», risposi nel modo stesso che promettevamo una volta a scuola.
«Allora va bene», disse il dottore, battendomi sulla spalla e tenendovi poi di nuovo poggiata la mano mentre passeggiavamo su e giù.
«E io sarò 20 volte più felice, signore», dissi con una piccola e spero innocente adulazione, «se intendete d'occuparmi al lavoro del dizionario».
Il dottore si fermò, mi batté di nuovo sulla spalla con un sorriso ed esclamò, con un'aria di trionfo che era veramente un incanto a vedersi, come se io fossi penetrato nell'ima profondità della sagacia umana.
«Amico caro, hai indovinato! Si tratta del dizionario!»
Come si poteva trattar d'altro? Ne aveva piene le tasche come la testa. Il dizionario gli trasudava da tutti i pori. Egli mi narrò che da quando aveva abbandonato la scuola era andato meravigliosamente innanzi nel suo lavoro, e che nulla poteva convenirgli meglio di quell'orario che gli proponevo della mattina e del pomeriggio, giacché era sua abitudine, nelle altre ore, di passeggiare per meditare ad agio. In quel momento nelle sue carte c'era un po' di confusione, perché Jack Maldon recentemente gli si era offerto qualche volta come amanuense, senza essere esperto in quel genere di lavoro, ma noi avremmo messo in ordine tutto, andando trionfalmente innanzi. Dopo, quando ci mettemmo coraggiosamente all'opera, gli sforzi di Jack Maldon mi diedero immediatamente da fare, giacché egli non s'era soltanto limitato a commettere numerosi errori, ma aveva schizzato tanti soldati e tante teste di donne sui manoscritti del dottore che io spesso mi trovavo involto in labirinti inestricabili.
Il dottore era veramente entusiasta della prospettiva d'avermi a suo collaboratore nella sua impresa meravigliosa e fissò l'inizio del lavoro per la mattina alle 7 il giorno dopo. Dovevamo occuparcene 2 ore la mattina e 3 ore la sera, tranne il sabato, consacrato al riposo. Dovevo riposare anche la domenica, naturalmente, e queste condizioni mi parvero assai convenienti. Stabiliti i nostri patti con reciproca soddisfazione, il dottore mi condusse in casa per presentarmi alla signora, che era occupata a spolverare i libri nel nuovo studio del dottore, operazione che egli non avrebbe mai permesso ad altri di fare. Essi avevano ritardato l'ora della colazione per me e ci mettemmo a tavola insieme. C'eravamo appena seduti che notai, nel volto della signora Strong, come un'ansia per un imminente arrivo, prima di sentire che un visitatore si avvicinava. Un signore scese da cavallo al cancello e, conducendo come fosse di casa per la briglia infilata al braccio la bestia nel cortiletto, la legò a un anello nel muro sotto una tettoia vuota e quindi entrò nella stanza da pranzo col frustino in mano. Era Jack Maldon, e mi parve che l'India non avesse giovato molto a Jack Maldon. È vero però che la mia impressione, nei termini di rigida virtù entro i quali m'ero messo nel giudizio sui giovani non occupati ad abbattere gli alberi nella foresta delle difficoltà, deve essere ricevuta con beneficio d'inventario. «Il signor Jack Maldon», disse il dottore, «e il signor Copperfield». Il signor Jack Maldon mi strinse la mano, ma senza molto calore, mi parve, e un'aria di languido patrocinio della quale m'adombrai molto in segreto. Del resto, la sua languidezza era uno spettacolo magnifico, tranne nei momenti che egli volgeva la parola alla cugina Annie. «Hai fatto colazione questa mattina, Jack?» disse il dottore. «È difficile che io faccia mai colazione», egli rispose con la testa appoggiata alla spalliera di una poltrona. «Mi secca terribilmente». «Vi sono delle notizie oggi?» chiese il dottore. «Veramente nulla», rispose Jack Maldon. «Si parla di gente affamata e malcontenta nel nord, ma v'è sempre della gente affamata e malcontenta in qualche parte». Il dottore assunse una fisionomia grave e disse, come per cambiare discorso, «Allora non vi son nuove, e ni una nuova, si dice, buona nuova». «Nei giornali si parla a lungo d'un assassinio», osservò Jack Maldon, «ma si assassina sempre qualcuno, e io non mi curo di legger nulla». Una mostra di indifferenza per tutte le azioni e passioni umane non era giudicata, credo, un nobile tratto a quel tempo, come l'ho vista ritenuta poi, e diventata moda elegante. L'ho veduta sfoggiare con tanto successo che ho incontrato delle belle signore e dei signori che avrebbero potuto indifferentemente nascere bruchi. Forse mi fece allora maggiore impressione perché mi giungeva nuova, ma certo non contribuì ad ispirarmi una stima maggiore o una fiducia maggiore in Jack Maldon. «Son venuto per sapere se Annie intende di venire a teatro stasera», disse Jack Maldon volgendosi a lei. «Sarà l'ultima bella rappresentazione di questa stagione. C'è una cantante che merita veramente d'essere sentita. È veramente un incanto. E inoltre è d'una squisita bruttezza», aggiunse in tono di languore. Il dottore, sempre lieto di fare la volontà della moglie, si volse a lei e disse: «Tu devi andare, Annie, devi andare». «No», ella disse al dottore. «Preferisco di rimanere a casa. Ho più piacere a rimanere a casa». Senza guardare il cugino, ella si volse a me e mi interrogò su Agnese e se questa sarebbe andata a trovarla e se non sarebbe andata probabilmente quel giorno stesso. E appariva così turbata che mi domandavo come mai il dottore, che spalmava il burro su un crostino, non vedesse ciò che era così chiaro. Ma egli non vedeva nulla. Le disse benevolmente che lei era giovine e doveva divertirsi e distrarsi e non annoiarsi con un vecchio noioso come lui. Poi egli desiderava di sentirla cantare le arie di quella celebre cantante e non avrebbe potuto cantarle bene se non ci fosse andata. Così il dottore insisté per farle promettere di andare e Jack Maldon sarebbe ritornato all'ora del desinare. Stabilito questo, Jack Maldon se ne andò per andare ad occupare, immagino, il suo posticino, ma ad ogni modo se ne andò a cavallo con aria molto languida. Ero curioso di sapere, la mattina dopo, se ella fosse andata a teatro. Non c'era andata e aveva fatto sapere a suo cugino a Londra che non ci sarebbe andata. S'era invece recata da Agnese e aveva insistito col dottore perché egli l'accompagnasse. Ed erano tornati a casa a piedi, il dottore mi disse, con una serata deliziosa. Mi domandai allora se sarebbe mancata allo spettacolo se Agnese non fosse stata a Londra e se Agnese non avesse esercitato anche su lei un influsso salutare. Ella veramente non appariva felice, mi sembrava, ma aveva un'espressione tranquilla, se non era simulata. La guardai spesso perché si era seduta accanto alla finestra mentre noi lavoravamo e preparava la colazione che mangiammo a morsi senza interrompere la nostra occupazione. Alle 9, quando me ne andai, ella era inginocchiata ai piedi del dottore per mettergli le scarpe e abbottonargli le uose. Le foglie d'una pianta rampicante che pendeva fuori della finestra della stanza le ombreggiavano il viso. E pensai per tutta la via, recandomi al Doctor's Commons, a quella sera in cui l'avevo veduta con gli occhi fissi sul marito che leggeva. Avevo molto da fare ora. Mi levavo alle 5 la mattina e non rientravo che alle 9 o alle 10 di sera. Ma sentivo una gran soddisfazione nell'essere così preso dal lavoro e non camminavo mai lentamente per nessun motivo. Pensavo con entusiasmo che più mi stancavo e più mi sforzavo di meritar Dora. A lei non avevo ancora rivelato il mutamento delle mie condizioni, perché ella sarebbe venuta fra pochi giorni a fare una visita alla signorina Mills e avevo rimandato fino a quel giorno ciò che m'ero riservato di dirle. Frattanto avevo notevolmente ridotto la mia razione di grasso d'orso, interamente abbandonato il sapone profumato e l'acqua di lavanda e rivenduto, perdendoci molto, 3 sottovesti troppo sontuose per una vita così austera come la mia. Non ancora soddisfatto di questi sacrifici, ma ardendo dell'impazienza di imprendere qualche cosa di più, andai a trovar Traddles, che allora abitava dietro il bastione d'una casa di Castle Street, Holborn. Condussi con me il signor Dick, che già 2 volte era venuto con me a Highgate e che aveva ripreso le sue abitudini di intimità col dottore. Condussi con me il signor Dick perché egli, acutamente sensibile al rovescio finanziario di mia zia e sinceramente convinto che nessuno schiavo di galera o forzato lavorasse quanto lavoravo io, aveva cominciato a perdere l'appetito e a consumarsi dalla voglia di far qualche cosa di utile. In queste condizioni si sentiva più incapace che mai di finire il memoriale, e più s'accaniva a lavorarvi e più frequentemente la disgraziata cervice di Carlo I vi faceva capolino. Sinceramente convinti che la sua malattia si sarebbe aggravata se non avessimo ordito qualche innocente inganno per fargli credere alla propria utilità, o se non l'avessimo messo in grado di rendersi effettivamente utile, che sarebbe stato meglio, pensai di tentare se Traddles non potesse aiutarci. Prima d'andarlo a trovare, gli scrissi un fedele resoconto di ciò che era accaduto, e Traddles mi fece una magnifica risposta, riboccante di simpatia e d'amicizia. Lo trovammo occupato al lavoro, col calamaio e le carte, allietato dallo spettacolo della colonna per il vaso da fiori e del tavolino tondo col piano di marmo in un angolo della stanzetta. Ci ricevette con grande cordialità e diventò, in un momento, amico del signor Dick. Il signor Dick disse d'essere assolutamente certo d'averlo incontrato prima, ed entrambi esclamammo: «Molto probabilmente!» La prima questione sulla quale dovevo consultare Traddles era questa. Io avevo sentito dire che molti, i quali poi si erano segnalati in varie professioni, avevano cominciato la vita col fare il resoconto delle discussioni parlamentari. Traddles m'aveva parlato dei giornali come di una delle sue speranze, e io, unendo le due cose, gli avevo detto, nella lettera, che desideravo sapere da lui la maniera di conseguire i titoli adatti a quel mestiere. Traddles allora mi informò, come risultato della sua inchiesta, che la semplice condizione meccanica necessaria per la perfetta eccellenza del resoconto, vale a dire la perfetta e intera padronanza del mistero della stenografia, equivaleva in difficoltà, tranne che in rari casi, alla conoscenza di 6 lingue, e che poteva forse essere raggiunta, a forza di tenacia, nel corso di parecchi anni. Traddles ragionevolmente supponeva che questo avrebbe soffocato in me ogni velleità di quella specie, ma io, solo al sentire che v'era davvero un po' di alberi grossi da abbattere, immediatamente decisi di aprirmi la via fino a Dora attraverso quella selva, con la scura in mano. «Ti sono molto obbligato, mio caro Traddles», dissi. «Comincerò domani». Traddles mi guardò attonito, più che mai attonito, perché non aveva la minima idea del grado di fervore che m'aveva invaso. «Comprerò un libro», dissi, «un buon trattato di stenografia, e me lo studierò al Commons, ove non ho molto da fare. Per esercitarmi trascriverò i discorsi forensi. Traddles, amico caro, saprò riuscire». «Santo cielo!» disse Traddles spalancando gli occhi. «Non credevo che tu avessi un carattere così risoluto, Copperfield». E non avrebbe potuto saperlo, perché per me era una cosa nuova. Ma cambiai il discorso per mettere il signor Dick sul tappeto. «Vedete», disse il signor Dick risoluto, «se io potessi far qualcosa, signor Traddles, se potessi battere il tamburo o soffiare in qualche cosa!» Poveretto, Io non ho dubbio che egli preferisse nell'imo del cuore un impiego di simil genere a tutti gli altri. Traddles, che non avrebbe sorriso per nulla al mondo, rispose con compostezza. «Ma voi siete un buon calligrafo, signore, me l'ha detto Copperfield». «Veramente», dissi, e davvero era un ottimo calligrafo, che scriveva con straordinaria nitidezza. «Non potreste», disse Traddles, «occuparvi a copiare, signore, le carte che io potrei procurarvi?» Il signor Dick mi guardò con un'occhiata incerta. «Trotwood?» Scossi il capo. Il signor Dick scosse il suo, sospirando. «Digli del memoriale», disse il signor Dick. Spiegai a Traddles che era difficile tenere il re Carlo I lontano dai manoscritti del signor Dick, il quale intanto, nell'atto di succhiarsi il pollice, guardava Traddles con aria grave e deferente. «Ma le carte di cui vi parlo», disse Traddles dopo aver pensato un poco, «sono già scritte da capo a fondo. Non sarebbe diverso, Copperfield? In ogni caso, perché non proviamo?» Questo ci diede una nuova speranza. Traddles e io ci consultammo in disparte, mentre il signor Dick ci guardava ansioso dal suo posto, e pensammo a un espediente merce il quale potemmo dargli da lavorare il giorno dopo con gran successo. Sul tavolino accanto alla finestra del mio appartamentino di Buckingham Street, noi mettemmo in lavoro procacciatogli da Traddles. Si dovevano fare non so più quante copie d'un documento legale di certo diritto di passaggio, e su un altro tavolino spiegammo l'ultimo manoscritto incompleto del grande memoriale. Le istruzioni date al signor Dick furono le seguenti: che egli doveva copiare esattamente ciò che aveva davanti, senza dipartirsi minimamente dall'originale, e che, quando gli fosse parso necessario alludere in qualche modo al re Carlo I, avrebbe dovuto servirsi del memoriale. Esortandolo caldamente a mostrare in questo un esemplare fermezza, lasciammo mia zia a sorvegliarlo. Mia zia ci narrò dopo che egli, in principio, come un suonatore di due tamburi, aveva diviso la sua attenzione fra i due strumenti, ma che dopo, confuso e affaticato, e col manoscritto da copiare direttamente sotto gli occhi, s'era messo a riprodurlo semplicemente e ordinatamente, rimandando il memoriale a tempo più propizio. In una parola, benché cercassimo di non farlo affaticar molto e benché non avesse cominciato all'inizio della settimana, il sabato sera aveva guadagnato più di 9 scellini. E non dimenticherò mai, finché campo, il suo giro per tutte le botteghe del vicinato per farsi cambiare tutto il suo tesoro in monete spicciole, le quali, disposte su un vassoio in forma di cuore, furono da lui presentate a mia zia con lacrime di gioia e di orgoglio. Dal momento che fu utilmente occupato, egli apparve come sotto il benefico influsso d'un incanto. E se vi fu al mondo un essere felice quel sabato sera, esso fu la creatura riconoscente che giudicava mia zia la donna più meravigliosa della creazione e me il più meraviglioso fra i giovani viventi. «Non c'è più pericolo di morir di fame ora, Trotwood», mi disse il signor Dick in un angolo, stringendomi la mano. «Io sarò capace di provvedere ai suoi bisogni, Trot», e agitava in aria le 10 dita come se fossero 10 banche. Non so veramente se fosse più contento Traddles o io. «La cosa», disse improvvisamente Traddles, scavando una lettera di tasca e porgendomela, «m'ha fatto uscir di mente il signor Micawber». La lettera — il signor Micawber non si lasciava sfuggire nessuna occasione mai di scrivere una lettera — era indirizzata a me. «Il signor Traddles dell'Inner Temple la consegnerà per favore». Diceva così: «Mio caro Copperfield, tu forse non sei impreparato a ricevere la novella che la carta è cambiata. Forse altre volte ebbi l'occasione di menzionarti che io ero in attesa d'un simile evento. Io mi accingo a stabilirmi in una città di provincia della nostra gloriosa isola, dove la popolazione si può ritenere una felice mescolanza di agricoltori e di ecclesiastici, in immediato rapporto con persona che esercita una dotta professione. La signora Micawber e la nostra prole mi accompagneranno. Le nostre ceneri, in un tempo a venire, saranno probabilmente trovate commiste nel cimitero annesso a un venerabile edificio, il quale ha dato gran fama al punto al quale alludo, perfino direi nella Cina e nel Perù. Nel dire addio alla moderna Babilonia, dove noi siamo stati in balia di molte vicissitudini, voglio sperare non ignobilmente, la signora Micawber e io non possiamo dissimularci che ci separiamo, forse temporaneamente, ma forse anche per sempre, da un individuo legato da forti rimembranze all'altare della nostra vita domestica. Se alla vigilia d'una simile partenza tu vorrai accompagnare il nostro comune amico Tommaso Traddles alla nostra attuale dimora, e ivi ricambiare gli auguri naturali alla circostanza, tu farai un gran regalo a quello che è sempre il tuo Wilkins Micawber. Ero lieto di apprendere che il signor Micawber si fosse liberato delle sue polveri e delle sue ceneri e che la carta fosse finalmente cambiata. Apprendendo da Traddles che l'invito era per quella stessa sera, mi dichiarai pronto ad accettarlo e ci recammo insieme nell'appartamento che il signor Micawber occupava col nome del signor Mortimer e che era situato di fianco all'estremità di Gray's Inn Road. Gli agi di quell'appartamento erano così scarsi che trovammo i gemelli, i quali avevano 8 o 9 anni, addormentati in un'ottomana a letto messa nel salotto, dove il signor Micawber aveva preparato nella brocca del catino ciò che chiamava un cotta, la piacevole bevanda per la quale egli andava famoso. Ebbi il piacere, in quell'occasione, di rinnovare la conoscenza del signorino Micawber, un promettente ragazzo di 12 o 13 anni, assai soggetto a quella irrequietezza di membra che non è un raro fenomeno nei fanciulli della sua età. Rifeci inoltre la conoscenza di sua sorella, la signorina Micawber, nella quale, come ci disse il signor Micawber, sua madre rinnovava la propria giovinezza come la fenice. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber, «tu e il signor Traddles ci trovate sul ciglio dell'emigrazione e ci perdonerete se in questa circostanza non ci è possibile ricevervi come meritate». Guardando intorno, mentre davo la risposta adatta, osservai che gli oggetti familiari, tutti affardellati, formavano insieme un bagaglio per nulla affatto ingombrante. Mi congratulai con la signora Micawber per il prossimo cambiamento. «Mio caro signor Copperfield», disse la signora Micawber, «del vostro benevolo interessamento in tutte le nostre faccende io sono più che persuasa. La mia famiglia può chiedere che noi andiamo in esilio se vuole, ma io sono moglie e madre e non abbandonerò mai il signor Micawber». Traddles, al quale la signora Micawber chiedeva un'approvazione con lo sguardo, assentì cordialmente. «Questa», disse la signora Micawber, «questa almeno è la mia opinione, mio caro signor Copperfield e signor Traddles, dell'obbligo che contrassi con me stessa quando ripetei le irrevocabili parole «Io, Emma, prendo te, Wilkins». Lessi tutto il servizio divino al lume di candela la sera prima e ne trassi la conclusione che non potevo abbandonare mai il signor Micawber e, disse la signora Micawber, sebbene io mi possa ingannare nel giudizio sul significato della cerimonia, non lo abbandonerò mai». «Mia cara», disse il signor Micawber un po' spazientito, «non credo che alcuno pensi che tu possa fare qualche cosa di simile». «So bene, mio caro Copperfield», continuò la signora Micawber, «che sono sul punto di abbandonare la mia sorte in mezzo a degli stranieri, e so bene anche che le varie persone della mia famiglia, alle quali mio marito ha scritto nei termini più compiti, annunciando la cosa, non si sono curati minimamente di rispondere alle sue comunicazioni. Chissà, forse sono superstiziosa», disse la signora Micawber, «ma mi sembra che mio marito sia destinato a non ricevere mai alcuna risposta alla grande maggioranza delle lettere che scrive. Dal silenzio della mia famiglia arguisco che essi sono contrari alla mia risoluzione, ma io non mi farei stornare dalla via del dovere, signor Copperfield, neanche dal papà e dalla mamma, se fossero vivi». Io espressi il mio parere favorevole alla sua netta risoluzione. «Può essere un sacrificio», disse la signora Micawber, «andarsi a seppellire in una città di provincia, ma certo, signor Copperfield, se è un sacrificio per me, il sacrificio è maggiore per un uomo che ha le qualità di mio marito». «Oh, dove andate?» dissi. Il signor Micawber, che aveva distribuito in giro la bevanda della brocca, rispose: «A Canterbury. Per dir la verità, mio caro Copperfield, ho fatto un contratto col nostro amico Heap, che mi obbliga ad aiutarlo e servirlo in qualità di suo segretario di fiducia». Guardai stupito il signor Micawber, che si mostrò lieto della mia sorpresa. «Son costretto a dichiararti», egli disse in tono ufficiale, «che le qualità pratiche e i prudenti consigli di mia moglie hanno contribuito potentemente a questo risultato. Il guanto di sfida alla società, al quale una volta, se ti ricordi, fu accennato da mia moglie, in realtà fu gettato in forma d'un annuncio. Raccolto dal mio amico Heap, esso ha condotto a un reciproco accordo». «Del mio amico Heap», disse il signor Micawber, «che è uomo di acutezza considerevole, io desidero parlare col maggiore rispetto. Il mio amico Heap, in realtà, non ha fissato il compenso su una cifra troppo alta, ma ha fatto molto per distrigarmi da una rete di penose difficoltà finanziarie, in considerazione del valore dei miei servizi, ed io farò del mio meglio perché i miei servizi gli riescano preziosi. Quel po' di destrezza e di intelligenza che mi è dato di possedere, disse il signor Micawber, e con falsa modestia ed effettivo orgoglio, e con l'antico suo piglio di nobiltà condiscendente, sarà consacrato al servizio del mio amico Heep. Ho già qualche pratica legale, giacché parecchie volte ho avuto occasione d'esser citato in cause civili, e subito mi dedicherò a studiare i commenti d'uno dei più eminenti e ragguardevoli giuristi inglesi. È inutile aggiungere che voglio alludere al giudice Blackstone. Queste osservazioni, e la maggior parte delle osservazioni che si fecero quella sera, furono interrotte dalla signora Micawber, che scopriva che il signorino Micawber le sedeva sulle scarpe, o si teneva la testa con le braccia come se avesse paura che gli si staccasse, o dava dei calci a Traddles sotto la tavola, o si metteva i piedi l'uno sull'altro, o li allungava a distanza in apparenza soprannaturale, o si stendeva di fianco coi capelli tra i bicchieri, o manifestava la sua irrequietezza in qualche altra forma incompatibile col generale interesse della compagnia. E interrotte dal signorino Micawber, che si risentiva aspramente di quelle scoperte. Io me ne stetti in quel frattempo meravigliato della rivelazione del signor Micawber e domandandomi che significasse, quando la signora Micawber ripigliò il filo del discorso. «Ciò che io particolarmente domando a mio marito», disse la signora Micawber, «si è che nel dedicarsi, mio caro Copperfield, a questo ramo subordinato della legge, badi di comportarsi in modo che alla fine possa arrampicarsi in vetta all'albero. Io sono convinta che mio marito, applicando il suo ingegno a una professione così adatta a sviluppare la molteplicità delle sue risorse e la sua facilità di loquela, debba segnalarsi. Per esempio, signor Traddles», disse la signora Micawber assumendo un'aria di profondità, «come giudice o come, diciamo, come cancelliere? Una persona forse si mette fuori di queste dignità nell'assumere un ufficio come quello accettato da mio marito?» «Mia cara», osservò il signor Micawber, ma pur guardando Traddles con aria interrogativa, «abbiamo tanto tempo innanzi a noi per parlare di questo». «Micawber», essa rispose, «no, il tuo errore nella vita consiste nel fatto che tu non guardi abbastanza in alto. Tu hai il dovere, per rendere giustizia alla tua famiglia, se non a te stesso, di comprendere in uno sguardo generale il più lontano punto dell'orizzonte al quale le tue qualità possono condurti». Il signor Micawber tossì e beve il ponce con un'aria di estrema soddisfazione, guardando di nuovo Traddles come se desiderasse di sentir la sua opinione. «Ebbene, il vero stato delle cose, signora Micawber», disse Traddles, rivelandole dolcemente la verità, «intendo il fatto reale e prosaico, sapete?» «Appunto», disse la signora Micawber, «mio caro signor Traddles, io desidero d'esser per quanto più è possibile prosaica e precisa in un soggetto di tanta importanza». «E», disse Traddles, «che questo ramo legale, anche se il signor Micawber fosse iscritto regolarmente procuratore?» «Appunto», rispose la signora Micawber, «Wilkins, tu storci gli occhi e poi non potrai raddrizzarli». «Non ha nulla da fare con quell'altro», proseguì Traddles. «Solo gli avvocati sono eleggibili ai posti della magistratura, e il signor Micawber non potrebbe essere avvocato se non dopo aver seguito per 5 anni un corso regolare di studi». «Vi ho ben compreso?» disse la signora Micawber con la più affabile aria di discussione pratica. «Comprendo, mio caro signor Traddles, che al termine di 5 anni il signor Micawber potrebbe essere eletto o giudice o cancelliere». «Potrebbe», rispose Traddles con una grande energia su quella parola. «Grazie», disse la signora Micawber, «è quello che volevo sapere. Se è così, mio marito non rinuncia a nessun privilegio assumendo l'impiego accettato, e la mia inquietudine non ha ragione di esistere. Io parlo», disse la signora Micawber, «da donna naturalmente, ma son sempre stata d'opinione che mio marito possegga ciò che sentivo il mio papà chiamare, quando ero ragazza, lo spirito forense. E confido che mio marito entri ora in un campo dove quello spirito si svilupperà e assumerà una parte preponderante». Veramente credo che il signor Micawber si vedesse, con l'occhio del suo spirito forense, seduto sul sacco di lana del Lord Cancelliere. Egli si passò la mano con compiacenza sulla testa calva e disse, mostrando una certa rassegnazione, «Mia cara, non anticipiamo i decreti del fato. Se son destinato a portare la parrucca, fisicamente almeno sono adatto», disse, alludendo alla calvizie, «per quella dignità». «Non rimpiango», disse il signor Micawber, «i miei capelli, e forse ne sono stato privato per uno scopo specifico. Chissà. È mia intenzione, mio caro Copperfield, di educare mio figlio alla Chiesa. Non nego che sarei felice per lui se in essa raggiungesse l'eminenza. Alla Chiesa? Io dissi, pensando intanto a Uriah Heep. Sì, disse il signor Micawber. Egli ha una bella voce di testa e comincerà come corista. La nostra residenza a Canterbury e le nostre relazioni locali lo metteranno senza dubbio in grado di profittare di qualche posto vacante che potrà farsi un giorno o l'altro fra i cantori della cattedrale. Guardando di nuovo il signorino Micawber, vidi che aveva certa espressione di viso, la quale pareva indicare che avesse la voce dietro le sopracciglia. E appunto colà l'aveva allorché si mise a cantare «Il picchio verde che martella». Gli era stato ingiunto o di cantare o di andare a letto. Dopo parecchi complimenti sull'esecuzione di quel pezzo, si conversò su argomenti generali. E siccome io ero troppo colmo delle mie intenzioni disperate per non traboccare, partecipai al signore e alla signora Micawber la notizia del mutamento avvenuto nelle mie condizioni. Non posso dire quanto si dimostrassero entrambi dolenti all'idea delle difficoltà pecuniarie di mia zia, e come a un tratto diventassero doppiamente affabili e disinvolti. Quando si fu quasi dappresso all'ultima distribuzione del ponce, mi volsi a Traddles e gli rammentai che non dovevamo separarci dai nostri amici senza augurar loro salute, felicità e successo nella nuova carriera. Pregai il signor Micawber di riempire i bicchieri e brindai alla sua salute nella debita forma. Gli strinsi la mano attraverso la tavola e baciai la signora Micawber per commemorare quella circostanza piena di eventi. Traddles mi imitò nel primo atto, ma non si giudicò abbastanza intimo per avventurarsi al secondo. «Mio caro Copperfield», disse il signor Micawber levandosi con un pollice in ciascuna tasca della sottoveste. «Compagno della mia giovinezza, se mi è lecita questa espressione, e voi, stimato amico Traddles, se mi è lecito chiamarvi così, permettetemi in nome mio, in nome della signora Micawber e in nome della mia prole, di ringraziarvi calorosamente con la massima effusione dei vostri auguri sinceri. Si può ragionevolmente attendere che nell'ora estrema della nostra emigrazione, che ci apre un'esistenza assolutamente nuova...» Il signor Micawber parlava come se dovesse andare 5.000 miglia lontano. «Io debba pronunziare qualche parola d'addio a due amici come quelli che mi sono dinanzi. Ma tutto ciò che ho da dire su questo l'ho già detto. Quale che possa essere il grado sociale che forse raggiungerò, per mezzo della dotta professione della quale indegnamente sono sul punto di divenire cultore, mi sforzerò di non esserne immeritevole e di fare onore alla signora Micawber. Sotto il peso temporaneo di obbligazioni pecuniarie, contratte con l'intenzione del loro saldo immediato, ma non saldate per un cumulo di penose circostanze, sono stato costretto ad assumere un travestimento dal quale il mio istinto naturale rifugge. Alludo agli occhiali, e a impossessarmi d'un cognome sul quale non posso stabilire alcuna pretesa legittima. Tutto ciò che ho da dire su questo si è che la nuvola è scomparsa dal diro orizzonte e che il dio del giorno è di nuovo salito sulle vette delle montagne. Il prossimo lunedì, all'arrivo a Canterbury della diligenza delle 4, il mio piede calpesterà le zolle natie e io mi chiamerò Micawber. Il signor Micawber ripigliò il suo posto alla fine di queste osservazioni
e beve gravemente, l'uno dopo l'altro, due bicchieri di ponce.
Poi disse con maggiore solennità: «Una cosa ho da aggiungere, prima che la separazione sia completa. Ho un atto di giustizia da compiere. Il mio amico signor Tommaso Traddles ha, in due diverse occasioni, messo il suo nome, se posso usare la comune espressione, a cambiali scontate per mio uso personale. Alla scadenza della prima, il signor Tommaso Traddles fu lasciato, permettete che lo dica, nelle peste. La seconda non è ancora scaduta. Il primo effetto ammontava», qui il signor Micawber consultò diligentemente alcune carte, «ammontava a 23 sterline, 4 scellini e 9 pence e mezzo. La seconda, come risulta dalle mie note, ha 18 sterline, 6 scellini e 2 pence. Queste due somme fanno un totale, se il mio conto torna, di 41 sterlina, 10 scellini e 11 pence e mezzo. Vuol l'amico Copperfield farmi il favore di verificare?» Verificai e trovai il conto esatto. «Lasciare questa metropoli», disse il signor Micawber, «e il mio amico Tommaso Traddles, senza saldare la partita pecuniaria dell'obbligazione che ho con lui, sarebbe come caricarmi di un peso insopportabile. Ho perciò preparato per il mio amico Tommaso Traddles e ho in questo momento in mano un documento che risponde al mio desiderio. Io mi onoro di porgere al mio amico Tommaso Traddles una mia cambiale per 41 sterline, 10 scellini e 11 pence e mezzo. E sono felice di riacquistare la mia dignità morale e di sapere che posso ancora una volta camminare a fronte alta innanzi al mio simile. Con questa introduzione, che lo commosse grandemente, il signor Micawber mise la cambiale nelle mani di Traddles, dicendogli che gli augurava ogni bene in ogni contingenza della vita. «Ed io son persuaso che non solo per il signor Micawber quell'atto equivalesse a un pagamento in moneta sonante, ma che per lo stesso Traddles, prima d'aver l'agio di ripensarci, non fosse chiara la differenza. Il signor Micawber camminava con la fronte così alta innanzi al proprio simile, in virtù di quell'onorevole azione, che il petto sembrava gli si fosse allargato della metà nel momento che egli ci fece lume per le scale. Ci separammo con grande cordialità da entrambe le parti, e quando ebbi accompagnato Traddles fino alla porta di casa sua e m'avviai verso la mia, solo, pensai, fra tante altre strane, contraddittorie cose che mi s'affollarono in mente, che, facile a sdrucciolare come era il signor Micawber, dovessi forse al pietoso ricordo che egli conservava del povero ragazzo suo inquilino la circostanza che non m'aveva chiesto mai del denaro in prestito. Certamente non avrei avuto il coraggio morale di rifiutarglielo, e non ho dubbio che egli, sia detto a sua lode, lo sapesse perfettamente.